On the road. Buongiorno, buongiorno da Claudio Agostoni, benvenuto a un nuovo appuntamento con On the Road. On the Road che quest'oggi naviga nella laguna di Venezia. Per navigare nella laguna veneta avevamo bisogno di una guida. E per fortuna abbiamo un'amica di Radio Popolare che è in grado di farlo, e poi scoprirete durante la trasmissione il perché. Giorgia Fazzini, bentornata sulle nostre frequenze.
Ciao a tutti.
Cittadina del mondo, ma oggi nelle vesti di indigena, perché tu a Venezia.
Io sono veneziana di laguna, d'acqua.
Lo scopo del viaggio di quest'oggi è: ma Venezia è condannata a diventare una Disneyland per vecchi e ricchi americani, o ci sono delle chance? Andiamo velocemente con un sommario, andremo in tre realtà.
Sì, vedremo San Francesco del Deserto, ascolteremo San Francesco del Deserto, il Lazzaretto Nuovo e Sant'Andrea. E la risposta è ovviamente no, non siamo destinati a morire come Disneyland per i ricconi d'altro oceano.
L'UNESCO ha inserito Venezia e la sua laguna tra i suoi patrimoni. Prima di partire per il nostro viaggio in compagnia di Giorgia, su suo suggerimento, abbiamo interpellato Luca Mizzan, direttore del Museo di Storia Naturale di Venezia, un'istituzione con una spiccata vocazione didattica che funge anche da archivio fisico delle trasformazioni del territorio. A Luca Mizzan abbiamo chiesto perché l'UNESCO ha inserito Venezia e la sua laguna tra i suoi patrimoni.
L'UNESCO ha inserito Venezia e la sua laguna, perché non è tutelata, questo è un caso molto particolare, perché non è tutelata la città, eccezionale, fantastica, bellissima, ma è sotto tutela dell'UNESCO a Venezia e la sua laguna, proprio perché è un esempio unico al mondo di coevoluzione. Un ambiente in cui è nato seriamente una serie di insediamenti che poi storicamente si sono spostati fino alla la località attuale, che è quella di Venezia, ma era un arcipelago abitato una volta più verso Altino, poi Torcello, poi quella che è adesso Venezia.
Sì, sì, quasi 120 isole, no? 118 se non sbaglio.
Sì, beh, adesso è difficile perché alcune scompaiono, altre si formano, delle motte stanno adesso diventando delle piccole isole, quindi diciamo che il censimento è in continuo aggiornamento. Una volta erano moltissime di queste abitate, la maggior parte erano abitate, oggi sono pochissime quelle abitate, ma appunto questa evoluzione, questa coevoluzione a un certo punto è stata guidata dall'uomo, perché senza l'uomo la laguna di Venezia non esisterebbe più. Una volta c'era una cintura intera di laguna, come quella di Venezia, che andava da Grado e arrivava giù dopo il delta del Po fino all'Emiliano. E quello che è rimasto, quella più grande che è rimasta, è la laguna di Venezia, proprio perché i veneziani a un certo punto hanno cominciato, per loro interesse, a mantenere la laguna ad un certo livello di equilibrio che fosse sufficientemente marina, quindi con canali eccetera per poter navigare, ma sufficientemente laguna bassa per fungere da enorme fossato, come fosse un castello. Infatti Venezia è l'unica città medievale che non ha un muro di cinta, perché ha il più grande fossato naturale che esista. E quindi i veneziani sono stati molto attenti a mantenere la laguna. C'era il magistrato alle acque, che aveva potere anche di morte, perché si doveva governare l'ambiente. E questa cosa è stata riconosciuta all'UNESCO perché a un certo punto quella che sarebbe stata la dinamica naturale della laguna è stata in qualche maniera fermata dall'uomo, che ha coevoluto la sua storia con la laguna. Quindi è un esempio di città e ambiente che si sono sviluppate con un reciproco guadagno, fino almeno poco fa.
Ecco, lei ha usato un'espressione, governare l'ambiente, e ovviamente quando si tratta di governare una realtà si devono fare delle scelte, e ci sono sempre dei pareri positivi, dei pareri negativi. Adesso anche a chi non conosce bene le realtà veneziane se pensa a una di queste operazioni umane, pensa subito al Mose, che è una realtà più volte citata, che magari innanzitutto magari non tutti sanno che cos'è, quindi le chiedo di ricordarcelo sinteticamente. E poi l'altra cosa strettamente collegata è se ci stiamo muovendo bene per riuscire a mantenere una realtà lagunare particolare come quella di Venezia.
Allora, il tema è complesso. Mose è un acronimo che gioca anche sul fatto di Mosè, che divide le acque. È un acronimo che sta per modulo elettromeccanico di sollevamento, quindi è una struttura che serve a chiudere le bocche di porto, che sta normalmente sommersa e viene alzata quando ci sono delle alte maree particolari. Allora, il discorso che si diceva prima, l'uomo, i veneziani hanno governato il territorio con grande saggezza, i più grandi ingegneri idraulici, a partire dal Sabbadino, eccetera, si sono esercitati qui, c'erano le chiuse. Venezia è sempre stata una città attentissima alla tecnologia, perché aveva bisogno della migliore tecnologia disponibile al mondo per appunto governare il territorio, per scavare i canali, per scavare il fango, per ricreare le sperimentazioni, portare l'acqua dolce. Non c'era solo il discorso di erosione da una parte, ma c'era impaludamento dall'altra. I fiumi con l'acqua dolce portavano sedimenti, quindi tendevano a impaludare. E quindi c'era un gioco continuo di bilanciamento fra proteggere la laguna dal mare con i murazzi rinforzati, eccetera, che tendeva a eroderla, e proteggerla all'interno dai fiumi, che sono stati in gran parte deviati al di fuori della laguna, perché tendevano a impaludare, oltre che a portare acqua dolci che erano portatrici di malaria e quindi di insalubrità, come sì. Si diceva. E quindi il magistrato dell'acqua era molto attento a questa cosa. C'era il Collegio dei Savi, c'era comunque una filosofia di sperimentazione e di reversibilità, perché tutti gli interventi che venivano fatti con un concetto di proviamo e casomai torniamo indietro. Questo concetto di reversibilità è stato quello che ha governato e quindi ha permesso di sbagliare, ma di non fare mai errori irreversibili. E questo è arrivato fino a poco tempo fa, perché anche la legge speciale per Venezia prevedeva sempre il concetto della reversibilità. Il Mose, come sappiamo, è stata una scelta non reversibile, che ha sicuramente salvato Venezia, almeno adesso ha delle chiusure continue sempre più frequenti, purtroppo, perché le acque alte diventano sempre più frequenti con i cambiamenti climatici, uh-huh, con l'innalzamento del mare, quindi i pro li vediamo tutti i giorni, i contro sono diversi, la punto principale è stato quello di aver abbandonato il principio di cautela, di reversibilità. C'erano probabilmente altri progetti, c'erano probabilmente altre possibili soluzioni, ma si è deciso di andare in quella direzione e ormai la cosa è fatta, diciamo ormai siamo in ballo. Adesso bisogna capire quanto durerà, quanto costerà la manutenzione e che effetti comunque ha fatto e continua a fare sull'ambiente lagunare, e che faranno le chiusure sempre più frequenti del Mose sulla laguna.
Messo a fuoco l'universo in cui andremo a muoverci, inizia il nostro viaggio. La prima meta è l'isola di San Francesco del Deserto. Per raggiungerla dobbiamo andare a Burano, dove qualcuno ci darà un passaggio. E lungo il viaggio sul vaporetto passiamo davanti a un isolotto. Giorgia, questo isolotto sta morendo.
Sì, non sta morendo, in realtà è soggetta sostanzialmente all'erosione. La Madonna del Monte era un'isola molto più grande dei pochi ruderi che si vedono emersi, sia degli edifici ma anche proprio del terreno, perché è sulla linea Murano-Burano, che è una linea ad alto scorrimento, diremmo, sì, se fossimo in terraferma, perché ovviamente l'overtourism che colpisce Venezia, giusto per capirsi, su Burano più o meno gravita 1 milione di visitatori l'anno, con imbarcazioni anche molto grosse, non solo i vaporetti di linea, ma anche proprio le imbarcazioni turistiche vere e proprie private. E quindi la Madonna del Monte, anche rispetto a come me la ricordo io ne ho 45, quindi sono testimone, diciamo, mezzo secolo di laguna, l'ultimo mezzo secolo, sta, sì, letteralmente, più che morendo, scomparendo.
Sono dei ruderi, quello che...
Sì, era un'isola, come tutte le isole della laguna. Oggi, diciamo, visiteremo un pezzo di arcipelago della parte nord della laguna. La laguna, lo ricordiamo, è la laguna più estesa del Mediterraneo, sono 550 km quadrati. Ne vedremo un pezzettino, io lo considero un acquapelago, cioè i veneziani di laguna vivono l'arcipelago non come con l'acqua come separatore, ma come l'acqua come connettore, insomma, con tutti poi quelli che sono d'anima navigante. E quindi, appunto, è una zona molto particolare, molto vissuta ancora rispetto a una laguna sud che è molto meno abitata, anche soprattutto nella parte insulare, limitandosi ad essere abitata lungo i litorali, no? Quindi Lido, Pellestrina. La laguna nord invece ha ancora le isole interne abitate, tra cui appunto alcune isole minori particolari.
Quest'oggi avremo anche qualche scampolo di approfondimento naturalistico e direi che poi dopo, perché siamo quasi arrivati dove ci aspetta con la sua barca il frate.
Fra Carlo ci aspetta col suo Toppo, che è una barca da lavoro veneziana.
È quello là che c'ha il telefono, che sta telefonando.
Yes, Fra Carlo, saliamo.
La navigazione dura una decina di minuti, 10-15 minuti. Arrivati a San Francesco del Deserto, iniziamo la nostra chiacchiera con Fra Carlo, che su quest'isola ci vive.
Ci troviamo su quest'isola, questa isola di San Francesco del Deserto, che è una piccola isola nella laguna di Venezia, tra Burano e Sant'Erasmo. Questo luogo significativo per il passaggio di Francesco. Nel 1220 Francesco, tornando dalla Terra Santa sulla strada verso Assisi, si ferma qui per un momento, un tempo di preghiera.
Non si è fermato tanto. Ricordiamo da dove arrivava e cosa lo aspettava una volta che fosse ripartito da qui.
Rientrava dalla Terra Santa, dove aveva accompagnato la Quinta Crociata, non era riuscito a raggiungere il Santo Sepolcro come avrebbe desiderato, ma in quell'occasione incontrò il Sultano d'Egitto, aprendogli una prospettiva, ecco, su una fraternità ben più allargata. Due grandi umanità, due grandi uomini, e nell'umanità, come dire, è custodita tutta una spiritualità. Ma quando si parte dall'umanità, anche le spiritualità possono dialogare.
Ricordiamo che erano i periodi in cui andavano di moda le crociate.
Esattamente, Francesco era andato in Terra Santa proprio accompagnando la Quinta Crociata, cercando di portare, come dire, un orizzonte evangelico, un orizzonte di pace là dove cristiani e musulmani combattevano.
Fa tappa qui prima di tornare ad Assisi aveva qualche rogna che l'aspettava.
Partendo per questa missione, Francesco aveva affidato l'ordine a dei confratelli, ma in quegli anni in cui l'ordine era in esplosione, ecco, e poi noi lo chiamiamo ordine successivamente, ma sappiamo che Francesco non aveva ideato un ordine, aveva iniziato a vivere, si era unita a lui una fraternitas, no, coi primi frati, ma nel giro di poco tempo tanti uomini dalle condizioni più disparate si uniscono a lui. Nella difficoltà, ecco, poi di una gestione di tutti questi confratelli. E quindi un frate aveva raggiunto Francesco in Terra Santa dicendogli torna, perché insomma ci iniziano a crearsi dei conflitti, delle visioni diverse, tutte legittime, ma che inevitabilmente ponevano delle questioni.
Lasciamo un attimo da parte San Francesco, che poi riprendiamo. Posso fare una domanda personale? Tu invece qua come ci sei finito?
Io sono venuto qui perché nella nostra vita, ecco, cioè, viviamo una dimensione di itineranza e quindi dopo ogni tot anni giriamo, cambiamo. Venivo da Milano, a Milano mi occupavo di un servizio totalmente diverso, una presenza in mezzo alla gente di strada, alle grandi fragilità, soprattutto poi nel tempo del Covid, che è stata insomma una bella sfida.
Non sei venuto a chiuderti in un monastero, anche perché monastero è una parola che non si addice a un francescano.
Esattamente, qui la nostra presenza è un convento, quindi convenire, venire insieme, ed è un'isola che, come desiderava Fra Bernardino da Porto Gruaro, che è stato colui che ha anche un po' rilanciato nell'Ottocento la presenza sull'isola dopo le soppressioni, e è un luogo dove i frati vengono e vanno, convenire, venire insieme, e io uso un'immagine che mi sta a cuore, sempre un po' come le api, no? Che vanno e poi tornano al convento, quindi è una casa, diciamo, aperta, è un'isola, è un approdo, speriamo, di pace.
Da un punto di vista naturalistico, quando venne Francesco, che cosa ha trovato? Su Wikipedia si legge stormi di uccelli che cantavano da mane a sera.
Questo possiamo fare delle ipotesi, ecco, nel senso che sicuramente quando Francesco arriva sull'isola, questa era chiamata l'isola delle due vigne, quindi c'era un vigneto, era un terreno coltivato come erano queste isole. Sicuramente c'era, come dire, una vitalità, ecco, c'era una flora, una fauna molto più preservata di quella di oggi. Sappiamo che la laguna è un territorio molto molto fragile, che quindi chiede ancora oggi anche per noi uno sguardo di cura, e che è quello che cerchiamo anche di fare facendo delle scelte che sempre di più cercano di tenere presente la biodiversità, tenere presente una cura, ecco, del creato, come Francesco e come ancora poi Papa Francesco ci hanno insegnato, facendo le sfide con il tempo di oggi, ecco, e quindi con anche il cambiamento climatico.
Ci sono due parole fondamentali: autonomia e cambiamento. Tutto ruota intorno a queste due parole.
Credo che siano due chiavi che ci permettono di capire un po' la presenza. Autonomia, come dicevamo, perché per vivere sull'isola bisogna essere autonomi. È un luogo bello, ma è in cui sei immerso anche veramente un po' in tutto il creato, non solo negli aspetti più piacevoli, ma anche nelle quelli più problematici, che possono essere la nebbia, che possono essere il vento forte. Lo viviamo oggi che abbiamo tutta una serie di agevolazioni, motori, l'elettricità. Dobbiamo immaginarci un tempo, e quindi bisognava sempre più essere autonomi per garantire la vita sull'isola anche in condizioni a volte estreme.
Sì, anche l'isola si è guadagnato questo nome perché a un certo punto avete dovuto andarvene.
Se c'era stata un'epidemia che aveva colpito l'isola della Laguna, i frati avevano dovuto abbandonare l'isola. In un'altra fase, quindi nell'Ottocento, le soppressioni, quindi una situazione un po' più, diciamo, di conflitto, ancora una volta un disagio creato dagli uomini, avevano come dei frati avevano dovuto andare via. L'altra parola è il cambiamento, nel senso che per poter vivere sull'isola bisognava essere sempre in cambiamento, adeguarsi alle necessità. Questo ce lo racconta sia l'architettura, ma anche proprio la forma dell'isola. E ancora oggi, cioè, per poter garantire delle condizioni vitali, cioè di un'esperienza che sia vitale, gioiosa, che sia un luogo accogliente, siamo chiamati sempre al cambiamento, che è una dinamica di vita, ed è anche una dinamica che credo Francesco ci insegni in un'itineranza, che non è solo uno spostarsi da un luogo all'altro, ma è un cammino che uno deve fare se stesso e anche all'interno della comunità.
Per vivere sull'isola non è che si può andare al supermercato a comprarsi le vivande tutti i giorni, c'è ovviamente e c'è stato storicamente l'orto, gli animali da accudire. Oggi come oggi fa colpo per esempio il pollaio, tot di galline, ognuna con il suo nome. Qual è che ora che fa l'uovo migliore?
Sono tutte bravissime, sbilanciati, le conosciamo, io direi citiamo Chanel, che è quella che cova, è una grande covatrice, adesso sta covando dei pulcini, sì, e, come dicevamo, ecco, ovviamente l'autonomia, ecco, anche alimentare, adesso in questo tempo è cambiata, stiamo cercando di portare avanti un po' di orto, appunto le galline, un tempo c'erano mucche, c'erano maiali ed era l'isola era molto più coltivata, ma dobbiamo tenere presente che una volta abitavano anche 30 frati e adesso siamo in 6.
Perché stare su un'isola per un francescano?
Tanto la nostra presenza è proprio custodire il passaggio e la presenza di Francesco, ma non ultimo condividere, no? La visione francescana della condivisione, questo ci permette, stare qui ci permette di condividere questa cosa con le persone. Ogni persona che passa sull'isola, le più disparate, credenti, non credenti, giovani, anziani, possono trovare qua, ecco, un luogo, come dire, di pace, di meditazione, dove lasciare emergere le domande, le sfide che abitano la loro vita.
L'ultima cosa che ti chiedo, il fil rouge che unisce un po' gli incontri che cerchiamo di fare durante questo nostro viaggio a Venezia, è capire se il destino di questa città è quella di necessariamente diventare una sorta di Luna Park per ricchi o se c'è qualche alternativa.
Ma dal mio punto di osservazione direi che noi siamo qui esattamente per, forse anche per testimoniare qualcosa di diverso, che c'è una possibilità diversa di stare al mondo, di stare a Venezia, ma di stare, forse di abitare questa nostra terra, questa nostra casa comune, come direbbe il Papa. È ovvio che questo chiede dedizione, impegno e chiede anche delle scelte. e scelta che significa mettere dei limiti, riconoscere innanzitutto i propri limiti, ma mettere anche dei limiti. La banalità di limiti di orari, limiti no? Di possibilità di accoglienza, numeri, cioè a volte magari noi diciamo no a numeri troppo grossi che vogliono venire qui a vivere un'esperienza di ritiro, e quindi sono delle scelte ovviamente sempre parziali, ma che tendono proprio a custodire, no? Pensiamo anche alla grande metafora del giardino, dell'hortus conclusus, che appartiene alla realtà monastica e non solo, quindi pensiamo anche ai giardini, hanno come dire un contorno, hanno un limite che può essere quello di un muro, in questo caso sono le sponde dell'isola, ecco, che mettono un limite che va custodito, credo che questa sia una cosa importante, ognuno di noi, ma va anche difeso forse un po'. Questo è un limite che direi che deve essere qualcosa di permeabile, ecco, non un muro chiuso e impermeabile, no? Io dico sempre un po' uno slogan che dico: noi siamo isolani, ma non siamo isolati e non siamo isolanti. Di un limite che dice custodia, ma che non dice chiusura.
I pro nipoti di quegli uccelli che cantavano quando c'era Francesco passano ancora qualche volta.
Li vediamo, attraversano la strada, attraversano il canale, a volte appunto quando stai, prima di qui ero a Milano e quindi immaginatevi un contesto totalmente, come dire, di traffico totalmente diverso, ecco qui quando alla mattina andiamo a Burano a prendere il pane, ti attraversano la strada, il canale, il colibrì che fa il nido appunto nelle mura del convento, piuttosto che i cigni, qualche volta il fenicottero, lo svasso, la beccaccia di mare, anche secondo proprio della stagione, no? Il passaggio dei vari uccelli ci raccontano anche la stagionalità.
Like a bird on the wire, like a drunk in a midnight choir, I have tried in my way.
Sfumiamo Leonard Cohen, che di sicuro piace anche a Fra Carlo e piaceva anche a Francesco di sicuro, se avesse potuto mai sentirlo. Noi continuiamo il nostro viaggio, la prossima meta è l'isola del Lazzaretto Nuovo. Per raggiungerla, prima Fra Carlo ci ha dato uno strappo alla fermata di un vaporetto, che però è diverso da quello che abbiamo preso prima, Giorgia, vero?
Prima eravamo sulla linea 12 che dalle Fondamenta Nuove porta a Burano, da cui siamo andati a San Francesco. Adesso da San Francesco ci facciamo dare, come si dice in veneziano, un butto, un passaggio, un traghetto all'isola di Sant'Erasmo, dove riprendiamo invece, prendiamo la linea 13 che da Treporti porta di nuovo alle Fondamenta Nuove e viceversa, e andiamo, posso dirlo, a casa?
Sì, a casa. Specifica perché a casa.
Andiamo a casa perché io sono letteralmente cresciuta nel recupero dell'isola del Lazzaretto Nuovo, che è una delle poche isole abbandonate, recuperate con un progetto non profit. La stragrande maggioranza dell'arcipelago veneziano, che io chiamo Acquapelago, composto diciamo una sessantina di isole, facciamo una trentina, sono quelle minori, a conferma che Venezia è abitata e le sue isole, abbiamo i bambini intorno. Questa è l'isola che diciamo prima di chiunque altro, perché la prima concessione festeggerà i 50 anni il prossimo anno, è una concessione del 77, ha iniziato a essere recuperata. Io ci sono cresciuta, il recupero ha portato l'isola dall'abbandono a una giungla inestricabile ad essere un ecomuseo, dall'archeologia all'ambiente, workshop, visite guidate, scuole, progetti di ricerca, visitata oggi da circa 5.000 persone in 6 mesi, quindi siamo parte del 20% dei beni ambientali e culturali più visitati del paese, ed è casa ed è un'isola estremamente simbolica, lo scopriremo adesso esplorandola, lo è anche per il progetto di recupero, ha un'importanza storica, come vedremo, un'importanza ambientale, un progetto di recupero che ne fa la terza importanza perché è un modo di fare comunità, di fare città, cioè il recupero, quella che oggi si chiama rigenerazione urbana partecipata.
A parte lo sciabordio delle acque, Giorgia, ho fatto partire il brano che mi hai suggerito prima. Di cosa si tratta?
Si chiama Premere Stair ed è di Contrada Lori, che è un gruppo in realtà venonese. Come vedremo oggi, ci sono, Venezia è sempre stata terra di migranti, di persone che arrivano da altrove e fanno cose. Premere e salire sono i due gesti fondamentali della voga alla veneta, all'impiedi, e ci porta in isola, perché io in isola ho cominciato ad andarci, ad esempio anche Remy, adesso non è più possibile per il moto ondoso, però è il modo per vivere la laguna: barca a fondo piatto, fondali bassi e andare per isole.
Anche se non è facile, ti vuoi capire quando ti ascolti la storia che c'è qui. Basta guardare, vedrì una cae oppure in fondo del canal, o invernarà se carne va. Tutti lo sa, lo stucchi lo ga brusa, can giudeca i turisti ad arrivar. Se te casca la linea del telefono, c'è drio passar una crociera in sto canale. Tutto me par come un'aria d'opera, ecco ti passi de qua, ti tasti il bacala. La mascaretta na gondola ti gada a vogar, ti bevi in ombra d'alele, smonti a santo mar.
Sbarcati sull'isola del Lazzaretto Nuovo, c'è un primo edificio, lo si bypassa, si apre uno spazio verde e in mezzo c'è uno splendido viale alberato. Dove conduce questo viale alberato? Lo chiediamo a Gerolamo Fazzini, presidente dell'Archeoclub di Venezia, che con Giorgia è il responsabile di tutto quello che è stato messo in piedi su quest'isola. A lui appunto chiediamo: ma dove conduce questo viale?
Porta al Tejon Grande, l'edificio principale, che è l'edificio usato ai tempi del Lazzaretto detto nuovo per l'espurgo delle mercanzie. Cioè, questo grande edificio serviva come struttura per immagazzinare e creare correnti d'aria con gli archi tutti aperti e quindi depurare le mercanzie.
Ecco, perché qua veniamo al senso che ha avuto quest'isola quando è nata, no? Lazzaretto, una parola che poi, come vedremo, verrà asportata in mezzo mondo, perché l'idea che ebbero i veneziani era non curare chi era malato, ma, visto che c'erano persone che arrivavano da mezzo mondo, cercare di evitare che loro portassero dei germi e delle malattie all'interno della città. Questo era un concetto rivoluzionario.
Sì, a difesa dei propri commerci, Venezia adotta questo sistema della prevenzione. Erano malattie terribili, la peste, l'infezione batterica che non dà scampo, e quindi bisognava assolutamente prevenire.
Sì, a parte che tra l'altro mi ha spiegato che quando uno vuole esagerare dice la peste bubbonica, c'è di peggio.
C'è di peggio, c'è la peste polmonare che è mortale nel 100% dei casi, mentre invece della peste bubbonica teoricamente si guariva.
Allora, le persone che arrivavano dovevano stare in questo spazio per i canonici 40 giorni?
Ma poi si è fermo il periodo di 40 giorni, in realtà erano periodi di settimana in settimana, in genere si parla di 28 giorni, quindi quasi un mese, e i veneziani parlavano prevalentemente di contumacia. La parola quarantena è più tarda.
Successiva, la parola giusta era contumacia.
Contumacia, cioè isolamento. Viene usata un'isola, si usa il termine di isolamento. Se fosse usato un castello si parlerebbe
di castellamento.
Castellamento.
Senta, ma come venivano divisi a seconda della località da cui arrivavano?
Ogni nave aveva la sua zona indicata, l'isola era suddivisa in 10 zone di riserva sanitaria con vari nomi, con ingressi indipendenti, quindi ogni equipaggio andava alloggiato in una zona separata dagli altri.
Cosa facevano per le settimane che erano qui? Perché, fate mente locale, gente che aveva viaggiato per il mondo, che probabilmente non aveva un lavoro ma ne aveva più di uno, nel senso che sapeva fare più cose, e si trova immobilizzato. Fate mente locale a quello che è successo anche a voi pochi anni fa.
Ma secondo me più che altro si riposava e accettava di buon grado il fatto della contumacia, perché viaggiare per mare è un lavoraccio. Cioè bisogna essere sempre là a tirare scotte, a fissare alberi, vele, eccetera, eccetera. Quindi stare comode a spese dello Stato o del mercante che sia, in attesa, cioè, il 90% non erano malati, qui venivano i sani, era soltanto una prevenzione questa che facevano. Quindi addirittura parlavano del paese di Cuccagna. Questo era il paese di Cuccagna.
40 giorni spesati, sfamati.
Dove chi manco lavora più guadagna.
E quindi c'era il problema di tirare sera, qualcuno divenne sostanzialmente, oggi diremmo, un writer. Perché una delle cose più affascinanti sono delle scritte sui muri che troviamo anche oggi.
Sì, le scritte traggono origine dall'esigenza pratica che avevano i guardiani di sanità di riportare le merci dopo le varie movimentazioni nel posto giusto, quindi perché i facchini non sbagliassero, i cosiddetti bastasi incaricati appunto dello spostamento delle merci non sbagliassero, ricopiavano sulle pareti dai sigilli in piombo degli imballaggi i loghi dei vari mercanti che indicano le proprietà delle merci. Quindi c'era la disponibilità di una pittura a base di terre rosse, di pigmenti naturali, ossido di ferro in sostanza, e che poi chiunque ha usato per lasciare ricordo di sé, per raccontare viaggi, provenienze.
Ci sono scritte, ci sono disegni, ci sono simboli più o meno esoterici. Su quei muri c'è un po' di tutto.
Sono centinaia di metri di edificio. Il Teson Grande è un edificio immenso. E le pareti sono ricoperte di queste pitture parietali, c'è di tutto, simboli magici, simboli amorosi, religiosi, esoterici, pornografici, c'è di tutto.
Ecco, all'interno di questa grande struttura, Teson Grande, c'è materiale per qualsiasi interesse che uno ha. Per esempio, troviamo della ceramica ottomana, tutto una sezione dedicata alle pipe, e lei mi diceva che era legato anche al discorso che uno pensava che fumare faceva bene.
Sì, le pipe erano usate in massima parte dai bastasi che disinfettavano l'aria, si pensava che il tabacco, il fumo profumato del tabacco servisse a disinfettare l'aria, quindi c'era uno scopo terapeutico. Pipe in quantità, abbiamo tutta la gamma delle pipe, dalle prime inglesi, olandesi, a quelle turche, a quelle dell'Ottocento.
C'erano un piccolo cimitero, anzi ce n'erano due, uno per i cattolici, uno per i musulmani, cimitero che per esempio poi, essendoci ancora dei resti, possono essere anche utilizzati per degli studi. Ma mi soffermerei su un'ultima cosa. In quella parte museale abbiamo visto anche dei Green Pass, sostanzialmente, quelli che noi abbiamo chiamato così.
Sì, permessi di libera circolazione per chi aveva fatto la quarantena. I priori dei lazzaretti erano autorizzati a certificare il buono stato di salute.
E allora l'ultima cosa che le chiedo è, voi avete fatto delle visite, non ovviamente nel periodo della quarantena quando non si poteva, ma nel periodo immediatamente successivo, quando magari con distanze, mascherine e quant'altro, qual era l'emozione di cittadino che aveva appena vissuto il Covid e che veniva qua al lazzaretto a vedere come stavano in isolamento i suoi avi?
Beh, è stato anche per noi motivo di soddisfazione, cioè vedere che un museo serve a una funzione civica, proprio di spiegare un po' come stanno le cose. I veneziani sono riusciti, in un'epoca in cui non esistevano medicine possibili, sono riusciti a risolvere il problema del contagio della malattia terribile, inventandosi questo principio della prevenzione sanitaria, della quarantena. e questi sono stati molto lungimiranti. Quindi
Novax non ce n'erano.
Non c'erano, c'era la pelle di morte che metteva d'accordo tutti.
Usciamo da questo grande edificio, dal Teson Grande, e con Giorgia raggiungiamo l'inizio del sentiero delle Barene, dopo aver oltrepassato il muro di cinta che circonda l'isola.
Sentiero delle Barene, sì, perché le Barene sono l'ambiente più particolare dell'ecosistema lagunare e il nostro è proprio un sentiero. Che cos'è? È l'antico giro di ronda dei militari, l'ultimo uso dell'isola con gli austriaci e poi con i lagunari, quindi l'esercito italiano, è stato militare, e questo era il giro di ronda che facevano le sentinelle. Noi l'abbiamo riaperto a inizio anni 90 e oggi è una passeggiata naturalistica con un suo bel nome, perché è proprio un sentiero delle Barene, e racconta in una dozzina di pannelli allestite con il Museo di Storia Naturale di Venezia la laguna di Venezia e come si forma una laguna fino a quando rischia di scomparire, di essere distrutta.
La vegetazione è folta, c'è una ricca vegetazione sulla terraferma dell'isola e poi ci sono tutte quella vegetazione nelle Barene. Sono 12 le tipologie di piante?
Una dozzina, sì, diciamo che la differenza fra la flora, diciamo, di terra normale e quella di Barena è che sono pochissime le piante che riescono a sopravvivere nelle condizioni delle Barene, che sono simili al deserto, per ricollegarci alla scorsa isola, nel senso che hanno delle criticità di ossigenazione, salinità e sommersione che fanno sì che poche riescano a proliferare e sopravvivere. Le Barene sono il paesaggio su cui è stata costruita Venezia, quindi quello che noi vediamo dall'isola, anche dal suo bel vedere sulle mura, sulla cinta di mura, è il paesaggio che hanno visto i primi veneziani, diciamo. È una nursery per il Mediterraneo, di riproduzione e di nidificazione per diverse specie animali, e appunto ha una flora particolarissima.
Sì, che tra l'altro tre volte all'anno uno la
cambia,
vede con colori completamente diversi.
Sentiero delle Barene è una delle visite speciali, ad esempio, del Lazzaretto Nuovo. Facciamo delle visite proprio solo sulla parte naturalistica ambientale, e a primavera, come la possiamo vedere, è ancora un pochino in dormiveglia. D'estate può colorarsi anche tutta di viola perché fiorisce il limonium, e verso l'autunno c'è la roscanella, ad esempio, insomma diventa di un rosso fuoco. E quindi, ad esempio, noi facciamo tre visite speciali, Sentiero delle Barene, di primavera, d'estate e d'autunno, per mostrare questa particolarità. Apparentemente sono appunto dei banchi di limo, poi in realtà hanno una vivacità e aiutano a raccontare come un ecosistema, quello lagunare, ma non solo, si possa fare in un metro di sommersione di alta e bassa marea, e abbia tutti i piccolissimi anellini che, se salta uno, salta tutto.
La parte del leone tra la vegetazione, in questo caso la fa la salicornia, che ormai è diventato assolutamente un'entità alla page.
Sì, è la rucola di oggi, la trovi un po' ovunque. In realtà è una pianta che ha aiutato anche nei secoli. Tutte le piante sono legate anche alla cultura, alle tradizioni anche culinarie veneziane. Ad esempio, i marinai veneziani morivano meno, marinai e mercanti veneziani nelle lunghe attraversate morivano meno di scorbuto o scorbuto, perché nutrendosi delle piante di Barena assumevano, che come dire, resistevano più della frutta e della verdura, assumevano vitamine e quindi perivano di meno, per questo che è uno dei grandi problemi, insomma, delle lunghe navigazioni. Quindi viva la salicornia, viva le piante.
Diamo anche giustizia alle altre, anche l'obione, il limonio, anche loro hanno un utilizzo, un uso.
Sì, beh, è un gioco di sistema, loro fanno un gioco di squadra fra le varie piante. Ci sono quelle che stanno più sul dente, più sul bordo della Barena, sono più biocostruttrici, ad esempio, quindi trattengono i sedimenti, permettono alla Barena di rigenerarsi, altre che stanno a diverse altezze, insomma, fanno gioco di squadra. Il bello, ad esempio, è vedere come reagiscono, come gestiscono il sale. L'obione, ad esempio, ha la foglia larga e la sputa fuori, quindi è molto argenteo.
E invece c'è la zostera, che dicevi è la paglia, pianta del mare.
La paglia di Venezia, la zostera. Le fanerogame venivano seccate e usate, ad esempio, per imballare i vetri di Murano.
Per quanto riguarda invece gli uccelli, bazzicano sull'isola?
Allora, l'isola tra l'altro nell'ultimo decennio, devo dire, negli ultimi 10-15 anni è diventata un'oasi di nidificazione, ad esempio nidifica anche il gabbiano comune, che uno dice, se è comune, cioè vediamo gabbiani ovunque, in realtà sono pochissime le coppie che nidificano in laguna, abbiamo il Cavaliere d'Italia, abbiamo la beccaccia, insomma c'è una biodiversità che è garantita anche tra l'altro da una vegetazione anche di terra, diciamo, non di terraferma, siamo su un'isola, che fa sì che quest'isola sia una delle più ricche di biodiversità della laguna, e da questo punto di vista fa parte un po', cioè è un ingrediente fondamentale di quello che è il progetto, come dire, complessivo di un'isola, che è il rapporto di reciproca cura fra luoghi e persone, che è una cosa che, di cui abbiamo fatto addirittura un laboratorio universitario con la Statale di Milano, e che riprende il tema della quarantena e che si basa sulle tre grandi caratteristiche dell'isola. Una è la profondità storica, e quindi il pensiero che non siamo all'interno di un flusso, insomma quel tipo di stratificazione. La seconda cosa è la relazione con l'ambiente, questa è un'isola molto selvatica, volutamente molto selvatica, e la terza è il progetto di recupero, quindi questa grande forza della collettiva che dalla fine degli anni 70 ad oggi ha recuperato un bene di 9 ettari, quindi non poco.
Tanto lavoro, ma specifichiamolo subito, è un po' l'antitesi del giardino.
Lo è assolutamente. Credo che la cosa sia venuta molto naturale a persone, ad esempio come mio padre e me, che siamo cresciute alla fine in laguna. Io nella fattispecie non riesco a dimenticarmi gli infiniti pomeriggi che ho passato appollaiata letteralmente sugli alberi dell'isola. Ne avevo specificatamente un gelso all'interno e un albero esterno lungo quello che oggi è il sentiero delle Barene, e stavo lì appollaiata in mezzo agli uccelli, e quindi selvatico è per me, la natura è selvatica, anche i gelsi che abbiamo, quel viale monumentale meraviglioso che abbiamo all'interno, in realtà hanno 200 anni, e cerchiamo di rendere, come dire, il più possibile naturale. Sembra assurdo in un territorio molto antropizzato, molto antropico come la Laguna di Venezia, ma in realtà è uno degli effetti benefici di questo luogo, lo vediamo a cominciare dai visitatori.
Radio Popolare on the road, quest'oggi nella Laguna di Venezia. Lasciato l'isola del Lazzaretto Nuovo, raggiungiamo Imbarcadero Vignole. Giorgia, la prossima meta?
Prossima meta Sant'Andrea, isola di Sant'Andrea. Stiamo aspettando che ci venga a prendere Paolo, anche lui in barca, perché ci muoviamo un po' con i mezzi pubblici, un po' con le barche. Sant'Andrea è il forte d'acqua a difesa di Venezia. Io devo dirci, ci sono molto affezionata, perché questo è il sistema della bocca di porto di Lido, sostanzialmente, quindi quelle vie acque che anche in epoca antica portavano ad esempio ad Altino. E quindi stiamo vedendo la Venezia che poi guarda al mare. Forse Sant'Andrea era la prima difesa, e una delle pochissime, tra l'altro, la principale d'acqua, che aveva la Serenissima.
Con la barca di Paolo raggiungiamo il forte e chiediamo a Paolo Rosso, che è colui che, come ci racconterà, tramite un bando che ha vinto cercherà di mettere in piedi una realtà ispirandosi al lavoro che Giorgia e suo padre hanno fatto all'isola del Lazzaretto Nuovo. Paolo, io ti chiedo di raccontare ai nostri ascoltatori qual era l'importanza e la storia di questo forte.
Siamo al Forte di Sant'Andrea, un forte costruito nel 400 per difendere Venezia. Il forte per centinaia di anni è stato un punto di riferimento ed era il primo luogo che i navigatori vedevano arrivando a Venezia.
Era l'ingresso di Venezia questo?
Era l'ingresso e aveva funzioni difensive ma anche monumentali.
Sempre stato celebrato per esempio dai dogi, una delle cerimonie più famose di Venezia, lo sposalizio con il mare, veniva effettuato proprio nelle acque prospicienti al forte.
Esattamente, il doge arrivava con il bucintoro, circondato da tutti i cittadini veneziani su altre barche, e gettava un anello d'oro nell'acqua in segno di eterna connessione e supremazia.
Non è per togliere poesia a questa cerimonia che noi apprezziamo. Corrono voci che l'anello fosse legato a un filo.
L'anello era legato a un filo e veniva ritirato.
Beh, perché pur sempre commerciante era il doge.
Esattamente.
Allora, un forte questo che sostanzialmente non ha mai esercitato la sua funzione. L'unica volta che l'ha esercitata ha segnato l'inizio della fine.
Nel 1797 Napoleone manda il Liberateur d'Italie, che si affaccia sulla laguna insieme a due altre barche, ovviamente tutte a vela. I veneziani erano già allarmati perché Napoleone aveva appena conquistato Verona e quindi sparano in aria, due barche si ritirano, il Liberatore d'Italia prosegue e quindi come ordine il capitano Pizzamano fa fuoco e uccide il capitano dell'imbarcazione, che era un amico personale di Napoleone, che quindi a quel punto ha detto: adesso è finita, vi arrendete.
Si sono arresi, cioè non è come Trump, adesso è finita, vi arrendete, quegli altri vanno avanti.
Si sono arresi, c'erano fazioni diverse, però la città ha deciso di arrendersi. Anzi, ha sciolto la Repubblica. Per non doversi arrendere, hanno deciso di sciogliere una Repubblica ormai sostanzialmente millenaria.
Così abbiamo capito dove siamo. Davanti noi, 100 metri, c'è la propaggine estrema del Lido. Noi siamo su un'isoletta che è una piccola appendice dell'isola di Vignole, giusto? Tu hai sempre avuto una passione per questo angolo di Venezia e qualche anno fa hai incominciato a metterci sopra un piede con un bando e hai preso, diciamo, l'anticamera del forte.
Sì, esattamente. Sono sempre stato, come tanti veneziani, innamorato del forte. Il forte era militare fino a una decina di anni fa, quando è passato al demanio civile. E quando ho saputo che a bando c'era una piccola parte del forte, assieme a due amici, l'artista Giorgio Andreotta Calò e il cuoco Marco Bravetti, avevamo deciso di scommettere e quindi creare un avamposto di protezione.
Fatto, messo il piede nell'anticamera, poi è arrivata la possibilità di superare l'anticamera ed entrare dentro il forte.
C'è stata una competizione fatta dal demanio italiano assieme a questo C40 Reinventing Cities, che è un programma internazionale in varie città del mondo, che di solito riguarda la riqualificazione di spazi residuali urbani. In questo caso in realtà è la prima volta che viene applicato ad un monumento così importante.
Ovviamente era un bando, era una gara, c'erano persone che concorrevano, non lo so, ma immagino che qua tra i tuoi progetti competitor ci sarà stato qualcuno che voleva farci un albergo, probabile, qua a Venezia va così?
Certo, sostanzialmente sì, allora il bando era abbastanza chiaro e voleva cercare di mantenere il luogo culturale il più possibile, però come sappiamo, fatta la legge, trovato l'inganno, e quindi in realtà il nostro gruppo aveva una caratteristica. Noi lavoriamo su attività culturali da tanti anni, la cosa più famosa qua in Laguna è il cinema.
Il cinema galleggiante, lo ricordi a chi è?
Sì, il cinema galleggiante è una cosa che facciamo dal Covid, perché prima insistevamo, io e Edoardo Aruta, un artista romano, per farlo, però sembrava una pazzia. Durante il Covid in tutto il mondo si è iniziato a parlare dei drive-in e quindi siamo tornati dal comune e abbiamo detto: guardate, questo è un drive-in, e tutti erano bloccati in quel momento e quindi ci hanno dato il permesso e ormai andiamo verso il settimo anno.
Ma dove vengono proiettate le pellicole?
Le pellicole vengono proiettate su una piattaforma in mezzo alla laguna, in cui c'è uno schermo, e poi c'è una seconda piattaforma in cui abbiamo 200 persone circa che ogni sera vengono traghettate a remi e guardano spettacoli, video da questa piattaforma.
Figo, se c'è una waiting list mi iscrivo per la prossima edizione. Bene, vinto questo bando, progetti. Che cosa pensate di farci? Io schematizzo, diciamo, c'è innanzitutto un aspetto naturalistico che è estremamente interessante. Entrando vicino a una polveriera, che anche lei c'ha la sua storia, c'è un fico, mi verrebbe da dire molto fico, ma l'evito perché è una stupidata. Nell'isola che siamo stati prima, al Lazzaretto, abbiamo preso conoscenza con le barene. Qua c'è un po' l'antitesi della barena, la velma.
Sì, sono entrambe molto importanti per il sistema lagunare. Come Giorgia ti aveva raccontato in precedenza, le barene sono quasi sempre fuori dall'acqua e vengono sommerse solo nei momenti di acqua alta. Le velme, a differenza, sono praticamente costantemente sott'acqua e in alcuni momenti di acqua bassa affiorano.
E tra le cose che avete in progetto di fare, nel Lazzaretto abbiamo fatto tutto il percorso fuori dalle mura. È un percorso naturalistico, è quello che avete intenzione di fare anche voi, per un motivo molto semplice.
Sì, il forte in sé è un luogo meditativo per eccellenza, un luogo unico. Camminando si vedono delle rovine del passato, la natura che in questi 70 anni di abbandono è cresciuta, si vede la laguna da un punto di vista rialzato, e quindi vorremmo proteggere questo valore contemplativo, perché in questo stato di sospensione il forte è una sorta di laboratorio di idee, non essendo assegnato a nulla. È sostanzialmente un luogo su cui uno può proiettare la propria immaginazione in direzioni molto diverse. Noi dobbiamo difendere questo valore.
Fuori dal forte è questo, dentro il forte?
Dentro il forte vogliamo che sostanzialmente le persone possano visitarlo. Poi nella parte sud dell'isola c'è una casa degli ufficiali di quasi 1000 metri quadri che vogliamo restaurare e rendere pubblica e fare in modo che artisti e ricercatori, e non solo, scuole, studenti possano collaborare e stare. E poi sostanzialmente vogliamo innescare una serie di attività culturali in questo luogo che è così diverso e così ha un'atmosfera unica.
Quanto tempo pensi sia necessario per portare, non dico a termine, ma perlomeno che si incomincino a vedere concretamente i frutti di questi che sono dei progetti a cui state già lavorando?
Allora, abbiamo vinto la competizione, stiamo lavorando per mettere insieme le forze e arrivare alla firma, che arriverà col demanio verso la fine dell'anno, e poi avremo una concessione trentennale. Proprio da bando l'idea è che i restauri vengano fatti nei primi 3 anni, e quindi un tempo molto stretto che però poi consente di avere il luogo attivo e aperto in tutti gli anni a seguire.
26-29 quindi?
26-29, sì.
Ovviamente auguri per questo lavoro. Chiudiamo con un brano benaugurante. Con che cosa chiudiamo?
Con cosa chiudiamo questa domanda? Io riprenderei allora una canzone del passato, e mi me ne son dao.
E mi me ne son dao. Donde chi feva i goti, giocando a spinetta, e altri giochi. Mi gode fugace, de quei de maghera, o cammina a partera.
Il viaggio di quest'oggi termina qua. Io la butto lì. Nei viaggi di Radio Popolare, che sono sempre un qualcosa che va contro l'overtourism, il giro che abbiamo fatto è decisamente inquadrabile in questo filone, e quindi magari quest'autunno possiamo organizzarlo un viaggio della radio in queste isole e a vedere altri angoli della Laguna Veneta che non sono assolutamente battute dalle rotte del turismo di massa. Se l'idea vi va, giusto per avere un'idea se può funzionare, mandate una mail al sottoscritto agostoni@radiopopolare.it. Settembre, ottobre, una roba così. Ottobre forse, meglio che settembre. Detto ciò, un grazie a Giorgia Fazzini. Un'ultima cosa, io so che i puristi stanno storcendo il naso perché questa versione di A mi me ne son dao in chiave salsera non è proprio quella che si aspettavano. Che brano è quello che ha scelto Paolo?
Allora, Mi me ne son dao, altrimenti detto Peregrinazioni lagunari, che è già bellissimo come titolo, è un canto popolare dell'Alto Adriatico, Laguna Veneta. Sostanzialmente è un canto alla lunga, come si diceva, quindi spesso sono i lunghi rimbalzi tra un barcarolo e l'altro. Elenca tutta una serie di azioni che si fanno in barca e di località della laguna di Venezia. Devo dirti che tutte le volte che ci penso, anche solo me la canticchio, la sento, penotti, come si dice da noi, cioè pelle d'oca.
Adesso ce l'ascoltiamo, noi invece andiamo a berci un bicchiere di bianco e sostanzialmente il passato, il presente, un occhio sul futuro vuol dire che quindi
Venezia c'è. Venezia c'è, c'era e ci sarà. Aggiungo una cosa, perché è giusto dirlo, se noi nel 2026 ancora insomma ci emozioniamo, ci vengono i penotti per brani del genere, perché c'è stato ad esempio nella fattispecie il lavoro di Luisa Ronchini con il Canzionere Popolare Veneto con Gualtiero Bertelli e Alberto D'Amico dagli anni 60, che ha recuperato questo tipo di patrimonio che appunto era ovviamente oralità pura e quindi poi ha trovato incisione e incisioni in diverse versioni.
Perfetto, grazie mille Giorgia. Io, guarda, ho recuperato una versione più canonica, se no mi togli il saluto e chiudiamo la trasmissione con la versione di questo brano interpretata dal coro Marmolada di Venezia. E se per caso vi interessasse un giro come quello che abbiamo raccontato oggi per i viaggi della radio, beh, mandatemi una mail che ne parliamo. Detto questo, vi saluto. Buona domenica da Claudio Agostoni. On the Road torna la settimana prossima con un altro viaggio.
Hai un castello.